1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire, signor podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi parleremo di un argomento che mi piace moltissimo, quello dei fumetti. Io direi, Paolo, sei d'accordo di entrare subito nel vivo del tema e di prenderlo un po' alla larga. Semplificando molto, potremmo dire che i fumetti sono una sorta di fusione tra due codici comunicativi, quello delle immagini e quello del testo scritto. E qui vorrei aprire una brevissima ma credo interessante parentesi. Alcuni studiosi hanno dimostrato come tra i cinque sensi, quello per eccellenza sia diventato in modo indiscutibile, e lo è sempre di più, la vista, dopo la cruciale rivoluzione culturale innescata dall'invenzione della stampa. Oggi noi sappiamo che questo è quasi un problema sociale perché al posto che vivere guardiamo schermi luminosi dove alcune persone fingono di vivere, ma non voglio entrare in questo ginepraio. Certo è che il fumetto in qualche modo strizza l'occhio proprio a questa vittoria della vista su tutti gli altri sensi, ovvero la nostra capacità di vedere e non soltanto di leggere storie. Per lungo tempo in realtà i fumetti sono stati considerati un genere, diciamo così, minore. Per fortuna oggi, dopo le riflessioni sul postmoderno e non solo, questo pregiudizio è stato gettato nel dimenticatoio. Ogni tanto direi che viene rispolverato, ma per fortuna senza successo. Infatti, come ogni prodotto editoriale, e qui mi viene l'orticaria perché tu sai, Paolo, quanto odio la parola prodotto in ambito culturale, ma direi che rende bene l'idea in questo senso. Il fumetto può essere di raffinata qualità artistica oppure può essere più commerciale o addirittura un prodotto appunto usa e getta. Ma questo non fa del concetto fumetto un qualcosa di negativo o meno pregevole rispetto al resto della letteratura. Ma scaviamo ancora di più nella storia, perché il concetto di fumetto precede in realtà di secoli e forse di millenni l'invenzione di Gutenberg. Qual è stato il primo fumetto? Ovviamente è impossibile dirlo. Ma se ci pensiamo bene e allarghiamo un po' l'ambito del nostro focus, già nell'antichità ritroviamo questo misto di scritte e immagini. Penso a un esempio celeberrimo che viene sempre ricordato quando si parla degli antisignani del fumetto, cioè la colonna traiana. Oppure, e questo è venuto in mente a me quando ragazzina ero andata a vedere i mosaici tardoantichi di Piazza Armerina, dove in realtà non ci sono sempre scritte, ma l'immagine talmente vivida e soprattutto il movimento delle, ad esempio, delle due ragazze che giocano in costume a palla, che ricorda un po' quello che noi concepiamo appunto come fumetto, cioè il veicolo dell'immagine per arrivare poi al concetto. E poi ovviamente possiamo tornare indietro di moltissimo tempo fino ai graffiti e alle pitture rupestri. Ecco Paolo, io so che tu per lavoro e per passione, perché nel tuo caso spesso e volentieri lavoro e passione coincidono, conosci molto bene quelli che sono, diciamo, i codici sottesi a queste straordinarie testimonianze della comunicazione narrativa del passato. Potresti parlarcene?
Non è facilissimo. Se uno dovesse fare l'esperienza di entrare in una di quelle grotte dove ci sono le pitture rupestri, rimarrebbe fortemente colpito dalla plasticità delle figure e dal movimento insito nel loro disegno, nella loro rappresentazione della natura. Gli artisti dell'epoca, che noi li definiamo artisti, ma probabilmente erano semplicemente dei cacciatori che volevano raccontare ad altri che in quel luogo c'erano quegli animali da cacciare e che si radunavano in un certo modo, o che forse, perché questa è la versione utilitaristica che è stata data come prima interpretazione, o forse semplicemente passavano il loro tempo nascosti, loro non vedevano altro che questo. Vedevano gli animali in tutta la loro forza, bellezza, velocità, anche nel modo in cui si confrontavano tra di loro, nel modo in cui lottavano, nel modo in cui si accoppiavano, nel modo in cui cacciavano. E avendo queste come principali immagini nei loro occhi, la sera, grazie alla scoperta del fuoco, avevano più tempo per raccontarsele, per immaginarle, per riviverle, le riproducevano. E la cosa straordinaria è che quando tu guardi una di queste pitture rupestri, riesci a percepire esattamente quello che loro vedevano. Addirittura con quella dinamicità, quella prospettiva che noi ritroviamo poi nei maestri più moderni. Sul fatto che fossero delle riproduzioni che dovevano raccontare una storia, non è detto. È probabile, è possibile. Sicuramente la storia che raccontavano era: io oggi ho visto questo, mi è piaciuto, mi ha colpito, mi è rimasto impresso nella mente e voglio vedere se riesco a riprodurlo. Come si sia arrivati a compiere questo gesto è difficile da prevedere. La sola cosa che possiamo dire è che probabilmente questa è una delle conseguenze della scoperta del fuoco. Quindi, se questa ipotesi la manteniamo, possiamo dire che il fumetto, la rappresentazione grafica, sono figlie dell'invenzione del fuoco.
Beh, questo è davvero molto affascinante, anche perché nel nostro immaginario il raccontare storie è spesso legato al focolare, tutti intorno al fuoco, al camino, in casa, e qualcuno inizia a narrare. Ecco, in realtà non è un caso, forse, proprio grazie al fuoco che abbiamo cominciato a poterci permettere di farlo.
Ma sai, con il fuoco si dice che abbiamo cominciato a esplorare le profondità della terra e le profondità del nostro animo, quindi...
Bello, mi piace questo collegamento con i fumetti.
Parliamo di fumetti allora a questo punto, perché è vero quello che hai detto. Noi abbiamo la rappresentazione grafica che spesso precede la rappresentazione scritta, quindi abbiamo la narrazione orale e la narrazione grafica che vanno di pari passo. Potremmo vedere tra i primi fumetti, per esempio, i cantastorie che andavano in giro con le immagini disegnate e che illustravano in questo modo quello che poi con la voce raccontavano. Questo potrebbe essere anche uno dei parenti ancestrali del fumetto. Allo stesso tempo, i vasi greci, i vasi latini, anche di altre culture che rappresentavano delle scene di vita comune sul vaso come decorazione e a volte mettevano il nome del personaggio che stavano rappresentando. Anch'essi sono degli antesignani del fumetto. Ma come tu hai detto, il fumetto per molto tempo e soprattutto nel nostro paese e in tanti altri paesi limitrofi non è esattamente così, è stato visto come un fenomeno marginale, un fenomeno legato all'infanzia. Tant'è che per chi come me o come te alla passione del fumetto, fino a qualche tempo fa, quando lo dicevi, ti guardavano quasi come se avessi sì, vabbè, perché non hai mai voluto crescere. È vero o no?
Sì, è vero. Io l'ho provato e ho combattuto ferocemente contro questo pregiudizio completamente insensato. E devo dire che la mia storia, anche di lettrice, è stata sul doppio binario, ovviamente, quelli che sono i romanzi canonici, e di fianco questa letteratura che è un po' anche anarchica del fumetto. Sicuramente io nel vasto panorama fumettistico sono particolarmente legata ai fumetti bonelliani. Iniziai peraltro giovanissima, verso i 7-8 anni, a leggere il mitico Tex. Grazie al fatto che in una casa delle vacanze al mare c'era un'intera immensa parete dominata solo dagli albi di Tex. E vi giuro che a volte il duello tra Tex e la spiaggia veniva vinto dal pistolero. E a me nuotare piace parecchio. Alle medie poi mi sono letteralmente innamorata di Dylan Dog, che alcuni chiamavano Dylan Dog e venivano ovviamente messi alla gogna per questo motivo. E la risposta era sempre: perché dici Dylan? Si dice Bob Dylan. E vabbè.
Scusa, ma tu non chiami Igor l'assistente di Frankenstein? Ti ho spiazzata.
Esatto, un squale di pensiero.
Ti ho spiazzata. No, vabbè, questo.
Ma no, ma è vero.
Ovviamente Frankenstein Junior, che se diciamo Igor, dobbiamo dire Frankenstein, ma questo. Per chi non sa questa citazione, male, bisogna fare i compiti a casa e andarsi a vedere Frankenstein Junior.
Fondamentale, direi, se no la promozione se la sognano, vero Paolo?
Neanche devono presentarsi all'esame.
Infatti. E poi, sempre rimanendo nell'ambito bonelliano, io ho apprezzato moltissimo anche una serie molto meno famosa di quelle che ho appena citato, cioè Magico Vento, che è dedicata ai nativi americani e che è storicamente molto valida, secondo me, e interessante per chi volesse avvicinarsi a un capitolo dolorosissimo e tutt'oggi irrisolto della storia statunitense. E poi Paolo, io ho un debole per Valentina di Crepax, di cui amo ovviamente sia il gusto neoliberty del disegno, sia lo straordinario anticonformismo del plot, in cui la realtà e l'immaginazione sono perennemente mescolate. E poi il fatto che la protagonista sia una fotografa conferisce, secondo me, ma non credo di essere l'unica a dirlo, un sapore quasi metavisivo alla narrazione, perché noi guardiamo attraverso i suoi occhi, ma anche attraverso la sua arte. Se poi ci spostiamo in terra nipponica, da brava ragazza anni 90, non posso non citare il manga Ranma Mezzo, irriverente e ricchissimo di sottotesti filosofici orientali e non solo. Però Paolo, io non la finirei più di fare l'elenco dei fumetti che amo, ma fammi almeno citare anche i mitici fumetti con protagonista Zanna, cioè Zanardi di Andrea Pazienza, e qui ovviamente la commozione è d'obbligo. Ma adesso mi è venuta la curiosità di sapere quali sono invece i tuoi fumetti preferiti.
Ma vuoi dire che dobbiamo finire la trasmissione tra tipo un anno?
Va bene, io ci sto.
Senza nutrirci se non che di fumetti, va bene. No, io ho un gusto fumettistico che si forma intorno ai primi anni di vita, ma con i grandi classici Walt Disney, che poi ho abbandonato quando ho scoperto altri tipi di fumetto, però quello era quello che arrivava in casa. E quindi io so che avevo uno zio che mi veniva a trovare tutti i sabati e tutti i sabati mi portava il nuovo numero, tant'è che io non ho mai dovuto comprarlo perché era il libretto che mi arrivava e su quello io leggevo le storie, lo finivo tipo in 25-30 minuti e poi lo mettevo nella collezione, che penso già ancora da qualche parte. Poi crescendo, ma neanche tanto, arrivando al periodo della scuola superiore, ho scoperto, grazie a un compagno di scuola, il mondo dell'Eternauta. Da lì sono entrato nel mondo del fumetto d'autore, e quindi le scuole sudamericane, quindi la scuola francese, la scuola belga, e anche gli autori un po' outsider, tra cui anche ovviamente il grande Zanardi, ma personaggio che insomma si trovava spesso, ma anche Rank Xerox, voglio dire, ce ne sono tanti, no, che possiamo citare come personaggi, e mi hanno formato il gusto nell'occhio, per cui alcuni disegni non sono più riuscito a guardarli se non effettivamente ricordandoli come sia un ricordo di infanzia. Altri invece li vedo come disegni e scritture molto adulte, dove spesso si torna a questa versione che dicevamo prima, no, delle pittura rupestre, in cui la parola quasi non serve. Ci sono dei volumi di autori come Enki Bilal o come Daniel Zezzeli che non hanno neanche una parola dentro, ma ti raccontano una storia che tu riesci a seguire perfettamente e sei tu, se ti serve, a mettere le parole nella storia, nell'immagine, nella tavola. E ho scoperto che il mio gusto è più verso il bianco e nero assoluto, giusto per dare un esempio, quello che fa Frank Miller in Sin City, ma non solo, perché se prendiamo appunto Zezeli, anche lì lui il nero e il bianco e nero, oppure se prendiamo un Alberto Breccia, un Perramus, e leggerlo e godervelo fino in fondo. Quindi ho dei gusti che sono veramente, che spaziano, quindi posso veramente andare anche dal fumetto nordamericano, quindi andare a cercare i supereroi, compresi gli antieroi, perché ci sono spesso delle serie poco note che hanno una decina di numeri e che sono ancora più pregnanti, più importanti che non i grandi prodotti della DC Comics, per esempio, o della Marvel. Ci sono quelli della Dark Horse, per dire, che è una casa editrice che fa cose un pochino più a latere, che sono estremamente interessanti. Se andiamo a vedere poi nel mondo vicino a noi, il mondo francese, i francesi sono quelli che mi hanno più di ogni altro dato la soddisfazione di considerare il fumetto un'opera d'arte. Punto. Tu lo vedi alla stregua di un ottimo libro di letteratura e le persone non si vergognano di dire ho una collezione di 6.000 volumi a casa. E quando poi li vai a trovare e vedi che è vero, hanno fatto un'esagerazione di quello che hanno e amano il fumetto e si siedono per leggerlo e si prendono il tempo per leggerlo. Il fumetto, sai come si vede quando è bello, Milena?
Dimmi.
Quando una tavola ti prende anche 10 minuti, anche di più, anche mezz'ora per poter essere guardata e sfogliata. Se tu passi molto tempo su una tavola perché vuoi vederne ogni dettaglio, perché vuoi sentirla, vuoi assaporarla, vuoi farla entrare dentro, allora quello è un buon fumetto.
Sì, sono d'accordo con te e prima mentre parlavi mi è venuto in mente che i fumetti sono stati i primi a realizzare quelli che oggi noi chiamiamo gli spin-off per le serie TV. Cioè, a partire da un personaggio che magari all'inizio era marginale all'interno di una saga più ampia, poi veniva fatto un fumetto ad hoc e questo risultava spesso vincente e più famoso della storia di partenza. Quindi,
se posso fare un esempio su questo, se uno prende i primi numeri degli X-Men, sorride volentieri perché ci sono personaggi tipo Iron Man che sembra un frigorifero d'oro, onestamente, con l'antenna sulla spalla che se non tira sull'antenna non riesce a comunicare con niente, e quindi già lì. E poi ti arriva un Wolverine che viene visto, chiamato Tappo, che viene visto come quello che ha soltanto pensieri monodirezionali, cioè lui vuole spaccare la faccia alla gente e allo stesso tempo vorrebbe uscire con Marvel Girl, che poi è quella che diventerà Fenice e che all'epoca è la compagna di Ciclope. E quindi lui guarda Ciclope come se fosse un povero sfigato, il fighetto che si esce con la più bella, ma dai su, vuoi mettere con me che sono più basso di lui ma ho tutta questa cattiveria dentro? E sa di essere molto più intrigante, tant'è che Marvel Girl un paio di pensieri li fa su di lui. Poi viene estratto rimane nell'area X-Men, ma crea la sua linea fumettistica e diventa un personaggio a sé stante. E c'è chi dice: io leggo Wolverine, non vado a leggere i Marvel.
Esatto. Proprio a questo che mi riferivo. Senti, ma noi a chi consigliamo di leggere i fumetti?
Allora, il primo consiglio io lo do a coloro che non li leggono. Perché se ti manca questa parte, fatti una domanda, chiediti perché non ce l'hai. Se la questione è, ma a me proprio non piacciono, va bene, ci mancherebbe altro. A me non piacciono le ostriche e a molti piacciono, quindi che posso dire? Ma se è perché pensi che no, sono cose da bambini, no, per me non vanno bene, figuriamoci se perdo il mio tempo con un fumetto, allora in quel caso lì prenditi veramente il tempo. La difficoltà in Italia, e questo lo dico con grandissimo dolore, è trovare dove comprare dei buoni fumetti. Ma se invece di andare in libreria, con l'eccezione di alcune librerie che sono molto ben equipaggiate, niente da dire, cerchi una fumetteria e ti fai consigliare, soprattutto raccontando la letteratura che ti piace, vedrai che potrai trovare quello che ti interessa. Se poi hai voglia di scoprire da solo questo, apri un volume di cui ti attiri la copertina. Guarda al centro, qualunque pagina ti capiti, cosa ti comunica quella pagina, quella tavola. Se ti comunica qualcosa, compralo e leggilo. Allora vedrai che cambierai opinione.
Guarda Paolo, io non voglio fare la solita milanese imbruttita, però devo dire che nella mia città ci sono moltissimi negozi, alcuni addirittura diciamo così monomarca, altri invece più aperti a qualunque cosa, dove si trovano dei fumetti davvero fantastici e fumetti da tutto il mondo, anche in lingua straniera, e ti perdi davvero. E poi mentre parlavi mi è venuto in mente che il fumetto è davvero adatto a tutte le età, cioè dai bambini in età addirittura prescolare, che in questo modo in qualche senso si affezionano al concetto di libro prima ancora di imparare a leggere, fino ai vecchietti di 100 anni che al posto che vedere l'ennesima puntata della Signora in Giallo con Jessica Fletcher, con un bel fumetto in mano possono viaggiare davvero con la fantasia, chiudere gli occhi, pensare e non rimanere soltanto incollati alla pagina a una sillaba che segue l'altra. Davvero si possono fare dei viaggi immaginifici stupendi con i fumetti.
Ora vado a leggermi gli ultimi due che ho comprato. Nel frattempo magari mi occupo anche del calo dei zuccheri. Tu che ne pensi?
Sì, guarda, andiamo a mangiarci, a divorarci qualche albo. Ce n'è uno, ad esempio, che si chiama Gourmet, giapponese, che segue le peripezie di un uomo di affari e delle sue pause pranzo. Lui è sempre fuori, è sempre in giro, stressatissimo, ma quando si ferma a una pausa pranzo scopre mondi attraverso il cibo. Quindi potremmo nutrirci anche in questo modo. Cosa ne dici?
Ne sono pressoché certo e ti dirò di più. Magari una delle prossime puntate parliamo pure di cibo.
Bella idea, mi piace. Mi fai venire appetito.
Bene, bene, bene. Allora, che cosa avete ascoltato? Mille cose da dire con Milena Contini e Paolo Piccardo. E siamo su Your Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Se ci vogliono scrivere e raccontare quali fumetti leggono, cosa devono fare i nostri ascoltatori?
Ci devono scrivere all'indirizzo radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire.
E allora andiamo a farci un sacco di fumetti.
Ciao a tutti!